Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Quarta parte, sezione 1. Santa Teresa di Avila ha scritto nel suo Cammino di perfezione: quale differenza deve trovare fra l'amore umano e l'amore divino colui che ha provato l'uno e l'altro? È vero. L'alba di una nebbiosa giornata invernale, paragonata all'alba tersa e pura di una radiosa mattinata estiva. Il piccolo stagno dalle sponde illimitate rispetto all'aperto mare che ha per confine l'orizzonte sconfinato, il focherello di pochi sterpi rispetto alla fornace di un forno fusorio, il tremolante guizzo di una povera lucerna rispetto al folgorante sole, sono meno distanti fra loro in somiglianza se si confronta la differenza che c'è tra l'amore umano, anche il più vertiginoso, con l'amore divino. Io avevo amato due volte. Una con l'ardore dei miei anni giovanili, e in questo avevo conosciuto anche le febbri della carne. L'altra avevo amato più con l'anima che con la carne, e, appunto perché amore della parte più eletta, aveva dato a me estasi e elevazioni ben più nobili e durature del primo. L'amore puramente umano è destinato a breve vita, anche se fu ardentissimo nella sua ora fugace, mentre l'amore misto di anima e corpo, di attrazione di spiriti e di materia, l'amore amicizia è più tenace e neppure il disinganno lo uccide. In questo aveva avuto molto ragione il colonnello a profetizzarmi che avrei amato Mario come neppur lontanamente avevo amato Roberto. Ma ora che amavo Gesù in una maniera più intensa di quella che non sia la comune alla grande massa dei credenti in Lui, ora capivo tutta la differenza di questo amore sovrannaturale dal mio, dai miei, anzi, amori umani. Io ormai vivevo tutta proiettata in questo amore. Le cose di fuori esistevano ancora e mi davano pensieri, gioie e pene, soprattutto pene. Ma ormai queste cose io le vedevo già da altre plaghe, come attraverso un vetro, una lente che me le cambiava alquanto, rendendomi sopportabili i pensieri crucciosi, non indispensabili le gioie e amabili le pene. Vedevo ormai tutto attraverso a Dio. Egli era la lente che mi faceva vedere le cose sotto una luce diversa da quella che avrebbero avuto per me e per tutti, se questi tutti e se io le avessimo guardate con occhio e giudizio umani. Credevo ormai che tutto avvenisse per una legge di amore, amore geloso magari e prepotente, ma che con la sua gelosia e prepotenza mi confessava di essere un grande amore. Oh sì, Gesù sa essere geloso e prepotente, di una divina gelosia e di una divina prepotenza, ma alla quale, se si è detto di sì una volta, con piena coscienza, non si sfugge più. Gesù mi aveva chiesto quel sì in collegio, e ora, dopo avermi persuasa che sulla terra tutto è tristezza, faceva valere i suoi diritti. Quanto dico potrebbe parere una contraddizione con quanto ho detto in principio di questa mia storia, ma non lo è. Ho detto allora che Dio non si impone, ma per agire vuole che l'anima sia disposta ad essere mossa. Solo allora la valanga si forma. È così e non vi è contraddizione alcuna. Nella adolescenza avevo detto: «Signore, io sono a tua disposizione». E la prima falda di neve si era formata, ingrandendosi poi piano piano con i continui atti di desiderio che l'anima formava allora. Poi vi era stata una sosta. Qualcosa aveva trattenuto il formarsi e il precipitare più forte della valanga. Ed era stato il mio periodo umano, il periodo delle distrazioni, meglio, delle deviazioni. E Gesù aveva atteso. Solo nel momento più tremendo di esse, per salvarmi dalla rovina, aveva fatto un gesto per richiamarmi. Era venuto col sogno a dirmi il suo dolce rimprovero, a farmi riflettere, a farmi fermare nella mia corsa verso il male. E poi aveva di nuovo atteso. Paziente, buono, mi aveva dato tutto il tempo di guarire moralmente e intanto, pur non parendo, lavorava a isolarmi. Oh, in questo fu molto attivo. Mi voleva. E mi levò tutto, perché non mi restasse altro che lui. Quando poi io ho gridato «Voglio esser tua!», allora egli si è impossessato di me in maniera assoluta. Ed io non ebbi più un palpito, un respiro, uno sguardo, una parola, un pensiero che non passasse attraverso il filtro divino del suo amore, come nulla dal di fuori veniva in me se non passando attraverso il medesimo filtro divino. Così dura da 20 anni ormai, e l'immedesimazione è andata facendosi sempre più stretta e il filtro sempre più perfetto, di modo che il male che può venirmi dagli altri si attutisce contro quel divino riparo e il bene che io posso fare si espande sul prossimo sempre più puro, perché l'amore lo monda da tutte le imperfezioni umane. Soffro ancora molto, perché è mio destino che io soffra, ma il dolore che mi viene dagli uomini è attutito dalla gioia che mi viene dal Cristo. Per cui mi dico, e sono persuasa di questo che dico, che sono giunta a capire che gli unici veri dolori di un cuore sono quelli che vengono da Dio per nostra prova o per nostra punizione. I dolori che vengono dagli uomini ci fanno piangere, è naturale. Ha pianto anche Gesù. Ma anche noi, come lui nel pianto, sentiamo fondersi una dolcezza, pensando che anche quel dolore che ci viene dal prossimo serve a redimere, ad espiare, ad ottenere per il prossimo. Quando invece Dio ci colpisce, ritirandoci la sua invisibile presenza e lasciandoci apparentemente soli, allora si soffre molto, come non si può descrivere. Credo sia una figura ridotta di quello che devono soffrire i purganti nel purgatorio, e non voglio neppure pensare ai dannati dell'inferno. Oh mio dolore, che mi vieni da Dio e che hai mille volti, che tu sia benedetto. Benedetto tu, quale sei ora. Dolore di malattia, dolore di povertà che avanza, dolore di incomprensione dei miei simili intorno al mio letto d'inferma. Dolore dato da infinite cose attuali. E benedetto tu, quale fosti negli anni passati. Dolore di esser derisa come malata immaginaria. Dolore di non vedere mio padre nell'ora estrema. Dolore di non essere capita nel mio fuoco d'apostolato. Dolore di disamore materno, sempre, sempre, sempre uguale. E benedetto tu, dolore, per quando, non comprendendoti nella tua veste regale, non t'amai. Dolore dei miei 20 anni e del mio amore spezzato. Benedetto, benedetto dolore che mi hai levata al mondo e mi hai data a Dio. Benedetto per la scienza che da te mi è venuta. Benedetto per la carità che mi hai infusa. Benedetto per l'ala che hai resa al mio io, onde ho potuto raccogliermi in cielo con tutti i miei desideri più santi. Benedetto, o dolore, che mi hai unita a Gesù sulla medesima croce e in un'unica missione che da 20 secoli si perpetua per portare le anime al regno di Dio e il regno di Dio nelle anime. Mai finirò di benedirti. O dolore, o mia gioia, perché in te ho trovato la pace. Fu nella primavera del 1923 che io scrissi la mia prima offerta a Dio. Quella preghiera che ho ripetuta per 8 anni deve essere ancora in qualche mio libro di devozione. In essa mi umiliavo al cospetto di Dio per le mancanze passate e gli chiedevo di essere perdonata in nome della sua divina misericordia. Ma siccome cominciavo a vedere sempre più chiaro la volontà di Dio, quale era a mio riguardo, sentivo anche che chiedere perdono non bastava, come non bastava l'amarlo. Il mio amore doveva essere un amore penitente, come quello della Maddalena, la cui vita mi aveva così colpita durante quella predica degli esercizi 1912. Tutto si ritrova di quanto si è chiesto a Dio, ho detto sul principio di questa storia, ma tutto si ritrova anche di quello che Dio ha seminato, purché l'anima si curvi su se stessa cercando il seme divino. Io ricordavo ora che in quel lontano giorno del novembre 1912 Gesù mi aveva detto: «Tu non sarai simile ad Agnese, la pura, l'innocente, che non vide altro che me. Tu sarai una che viene a me per altre vie, dopo tante esperienze, e che mi ama attraverso il pentimento e il sacrificio continuo, lungo, nascosto. Perciò, in quella mia prima offerta, dicevo a Gesù di concedermi la grazia di aver tempo di espiare il male commesso e per riparare a tutte le mie ore di disperazione, di farmi vivere nel dolore tanti anni quanti ne avevo passati nell'errore e nella impazienza non santa di uscire dalla vita. Come vede, pregavo ancora egoisticamente. Per l'anima mia, è vero. Per riparazione verso di lui, è vero. Ma non è ancora preghiera perfetta. Più tardi ho pregato meglio. Ero in principio allora e quando si è alle aste non si può pretendere di scrivere già una lettera, le pare? Chiedevo anche in quell'offerta che Dio mi concedesse la gioia di portargli delle anime e specialmente quelle dei miei genitori e di Mario. Ma anche qui, se la richiesta era buona in sé, io sbagliavo nel mezzo. Non sapevo ancora che la preghiera è molto, ma il sacrificio è tutto. La parola fa, ma il silenzio che copre un'immolazione fa mille volte tanto. Io, allora, nel mio zelo di convertita, parlavo molto, ma ero ancora contraria al soffrire molto. Mi pareva di fare già tanto a non lamentarmi del dolore che mi colpiva, subendolo con rassegnazione e ringraziandone Dio. Più tardi andai molto più avanti. Eppure, com'è buono Gesù! Alla sua Maria, che aveva uno zelo ancora molto zoppicante, ancora molto intriso di umanità, Dio concesse la sua prima conquista. Fu una vecchietta di 72 anni. Per un complesso di cose penose, si era staccata da un 30 anni da Dio, facendo colpa a lui di tutte le sventure che le erano accadute. Era nelle mie medesime condizioni di un tempo, ma con la differenza a suo danno di esservi da tanto tempo e di non uscirne neppure quando l'età faceva presumere prossima la morte. Io non potevo vantarmi di essere stata più brava di lei. La bontà di Dio aveva accelerato con mille maniere la mia resurrezione, ma appunto per questo volli essere io un agente di bene per la mia vecchia amica, direi quasi il filo conduttore. Mi spiaceva che quella vecchina rimanesse con quel rancore, con quell'amaro tremendo della non fede fino alla fine. Alla sua vecchiezza volli dare il conforto di una giovinezza del cuore. Una seconda giovinezza, ma più dolce e utile della prima. Vi riuscii. La mia cara vecchina si riaccostò a Dio ed è con lui tuttora, poiché vive ancora nonostante i suoi 92 anni. Ne fui orgogliosa di un santo orgoglio. Già 2 anime avevo portato a Gesù, la mia e quella della vecchina. Veramente la mia, se non era lui a prendersela, si stava freschi, ma insomma, dopo il suo primo soccorso, io andavo avanti con buona volontà. Dopo questa mia prima conquista, andai sempre meglio. Il mio desiderio di essere uno strumento di Dio aumentava e mi si delineava alla mente tutto un programma di vita penitente, resa ancora più difficile dal tenore di vita familiare, perché mamma non condivide certe idee. Se le paiono soverchie anche le frequenti visite alla chiesa e le comunioni, si immagini che effetto le fanno le teorie di mortificazione. Io ho sempre l'impressione di avere un bavaglio sulle labbra. Cerco di parlare il meno possibile. O meglio, cercavo di parlare il meno possibile di cose spirituali, anche quando la forza dell'amore era tale da darmi una vera ansia di parlarne. Ora ne parlo senza ritegno, pensando che qualcosa penetrerà in quel cuore così chiuso al soprannaturale. Ma ho l'impressione di parlare turco o indiano. Lei non capisce. E buona grazia se sta zitta e se non mi applica un'etichetta di pazza. Non importa, io vado avanti lo stesso. Essere ritenuta pazza per amore di Cristo è cosa che mi colma di gioia. Tutti i veri innamorati di Gesù sono dei pazzi, dei divini pazzi. Martiri, penitenti, claustrati, tutti coloro che rinunciano alla libertà, alla vita, alla reputazione umana, alla ricchezza, alla salute per amore di Dio, che altro non sono se non dei folli. Dei folli, la cui follia è quella stessa che portò Gesù sulla croce. La follia della croce di cui parla Paolo, l'apostolo dalla parola ardente e dall'audace cuore. Non mi bastava più la prima offerta che sentivo incompleta e inquinata da vene ancor troppo umane. Lo sguardo di Gesù era sempre più vivo in me e mi attirava sempre più in alto. Passò così tutto il 1923 e buona parte del 1924. In famiglia, i soliti fatti di intransigenza e di dispotismo, ma mi rifugiavo in Dio. Nel settembre 1924 dovemmo venire a Viareggio. A Firenze il proprietario di casa esigeva l'appartamento con il bugiardo pretesto di allogarvi il figlio che si sposava e con la vera intenzione di affittarlo a nuovi inquilini decuplicandone l'affitto. Storia vecchia e sempre nuova. Mio papà allora si decise a scrivere ai parenti di Calabria per vedere se ci trovavano là una casetta. Ma quello che sarebbe stato facile nel 1921 era ora difficile. La gente riaffluiva a Reggio, che risorgeva dalle sue rovine con nuove case e belle vie, e casette vuote non ce n'erano mai. Anche all'albergo, dove prima ci avrebbero tenuti tanto volentieri, ormai si erano accomodati con altri parenti che li aiutavano nella sorveglianza del personale. Aggiunga anche un poco di risentimento per l'ostinatezza di papà, durata 4 anni, e comprenda che tutto si risolse in un «non potete venire». Allora venimmo a Viareggio. Qui avevamo conoscenze che ci facilitarono l'acquisto della nostra casetta. Io ero ben contenta di venire al mare, che amo tanto, e di lasciare Firenze, satura per me di ricordi amari. Il 21 settembre la casa fu comperata e il 23 ottobre ne prendemmo possesso. Si iniziava così un nuovo e diverso periodo di vita in cui sempre più crebbi in Dio. Ho incominciato questa quarta parte della mia storia con una frase del piccolo fiore. Infatti, offrirsi all'amore come vittima è chiedere a Gesù di innalzarci sulla sua croce e soffrire tutti i dolori che prima e dopo la crocifissione egli subì. Gesù, nel dialogo che avviene fra l'anima e lui, chiede: «Ma potrai bere al mio calice?» E l'anima risponde: «Sì, lo potrò, perché voglio essere come il mio maestro, perché ho compreso che se il grano di frumento non muore, non dà frutto, perché ho compreso che solo quando si è innalzati sulla croce si attirano le anime a Dio, perché ho soprattutto compreso la tua sete che nessuna bevanda ristora, ma solo il nostro amore». Offrirsi all'amore vuol dunque dire offrirsi al dolore. Ma è dolore il patire insieme a Cristo e il patire per il Cristo? No, esso è gioia, profondissima, inesausta gioia. Lo posso ben dire io, che da tanti anni sono saturata di tutti i dolori. Le confesso, padre, che mentre non ho troppo penato a vincere la riluttanza nel parlare del mio passato, ora che entro nella parte migliore devo fare uno sforzo sensibile. Temo di dire male quello che sento tanto bene. In secondo luogo, vi sono pagine di luce nella vita delle anime che si vorrebbero lette solo da Dio che le ha scritte in loro. Va bene, penserò che lei è un ministro di Dio e che chi parla in nome di Dio è come fosse Dio. Perciò ubbidisco e vado avanti, mettendo sotto i piedi la mia tentazione di terminare qui la mia storia con una frase riassuntiva come questa. Mi sono offerta a Dio e Dio mi ha accettata. Sono molto contenta di sapere che lei è uno molto devoto della dolce santina di Lisieux. Così mi capirà meglio. Giunta a Viareggio, continuai la mia vita con la stessa regola di Firenze. In più qualche corsa al mare in pineta, alla mattina presto o sul mezzodì, nelle ore che mare e pineta hanno meno persone che li contemplano. Sono sempre stata una solitaria e la folla mi ha dato sempre noia. Il bello mi si sciupa se del chiacchiericcio vano è intorno a me. Perciò cerco, ossia cercavo, di andare ad ammirare il bello del mare della pineta quando erano senza frequentatori. Viareggio poi mi ha procurato un altro regalo, quello di uscire io tutti i giorni per la spesa quotidiana. A Firenze era mamma che usciva di solito, qui ero io, e questo mi aiutava per fare delle visitine a Gesù sacramentato senza attirare i fulmini materni. Nel dicembre 1924 sentii l'ispirazione vivissima di avere il volume completo dei quattro Vangeli e la vita di Santa Teresa del Bambino Gesù. Devo riconoscere che dal momento che ero tornata a Dio ero sempre fedele alle ispirazioni che mi venivano. Una fedeltà pronta e ilare, anche se l'ispirazione mi spronava a cose difficili. Fra l'altro, in quel tempo, ero in un abisso di gratitudine per il buon Dio per una grazia che mi aveva fatta, grazia materiale, ma che gli avevo chiesta con tanta fiducia. Quando mamma era venuta a cercare la casa, io avevo pregato intensamente che Gesù le facesse trovare una casetta piccina, come a noi tre conveniva, sana, senza difetti e con molto spazio sulle due facciate. Ora la nostra casa ha sul dietro dei vasti giardini, e sul davanti aveva, allora, la villa Rigutti col suo parco vastissimo. Si vedevano le Apuane e tutti i paeselli sparsi sulle colline più vicine. Mi sarebbe piaciuto vedere anche il mare, ma tutto non si può avere, e perciò chiedevo solo una casa con molto spazio intorno per la mia vita sempre molto chiusa in casa. Fuorché per le spese e per andare in chiesa e le corse fugaci al mare, io non uscivo mai. La passeggiata non mi vedeva andare su e giù come un pendolo. Se lei nota, anche ora la mia casa è l'unica che ha di fronte uno sfondo verde. Tutte le altre case, sorte sul terreno della ex Rigutti, sono a livello di strada. Piccola cosa, vero? Ma sempre più mi persuadevo che Gesù mi voleva così bene da concedermi anche queste piccolezze per fare contenta la sua Maria. Figurarsi cosa non dava all'anima mia. Attingendo al mio sempre magro borsellino, mamma mi dava sì e no 5 lire al mese e dovevano bastarmi per tutti i miei particolari bisogni di elemosine, di compere di libri e di musiche, eccetera, eccetera. Mi rivolsi ad una mia amica, che è quasi una suora, tanto è pia, e che vive sempre fra sacerdoti e monache, e l'incaricai di comperarmi e spedirmi la storia di un'anima e i 4 Vangeli. Il 28 gennaio 1925 mi arrivò un grosso pacco coi libri richiesti e con un volume aggiunto dalla mia cara ex compagna di collegio, il quale era un libro di commenti evangelici ad uso delle giovani. Mi pare fosse di un sacerdote, Don Baudernom, se ricordo bene. Dico così perché quel libro piaceva tanto ad una creatura angelica che divenne mantellata e che morì dopo pochi anni di monacato, che glielo donai quando andò in noviziato. Lessi subito la storia di un'anima. Mi pareva di tornare in collegio, ma in collegio le suore si erano fermate nella lettura alla vita vera e propria e ai ricordi e consigli. Io, avendo l'opera completa, andai avanti. L'anima mi si liquefaceva di amore. Avevo trovato l'arpista capace di dare suono alle corde del mio spirito. Io le volevo far cantare a Dio, ma non ci riuscivo ancora. Teresina, con la sua piccola mano, mi prese la mia e me la condusse sulle corde, insegnandomi il cantico dell'amore e della donazione. Quando lessi l'atto d'offerta all'amore misericordioso, piansi di gioia. Avevo trovato quello che cercavo. Se per entrare nel terzo ordine francescano avevo imposto un periodo di prova a me stessa, ora non attesi un attimo. Erano 2 anni che cercavo una maestra di spirito che mi facesse da madrina nel mio rito di sacrificio a Dio. L'avevo trovata finalmente. Decisi di fare una buonissima confessione, una fervorosa comunione, ancora migliori delle solite, e poi di pronunciare il mio atto d'offerta. Sono un'impulsiva in certi casi. Lo sono quando, da tempo cercando una cosa, la trovo finalmente. Allora non rifletto oltre, perché ho già riflettuto prima. Non bisogna dimenticare che io mi ero prefissa di imitare la Maddalena. Così mi aveva ispirato Gesù, e Maria di Magdala, quando incontrò Gesù, non stette tanto a pensare, si mise a seguirlo. Chissà da quanto tempo, nauseata della sua vita di vizio, non cercava chi le desse la forza di uscirne. Trovato il maestro, la sua anima di passionale aveva sentito che egli era il cercato e con l'impulsività di certi caratteri, estremi sia nel bene come nel male, lo aveva eletto a suo re. Una vocetta maligna, che forse era di un diavoletto, mi insinuava: «Bada a quello che fai, pensaci, e se poi muori?» Ma io la cacciai con una scrollata di spalle. Alla sera, nella stanza dove sono ora, con un grande batticuore d'amore, inginocchiata per terra, lessi il mio atto di offerta. E da allora lo rinnovo ogni giorno. I dolori sono venuti come una pioggia su me da quel giorno, ma se fosse concesso all'uomo di annullare il tempo trascorso e io tornassi al 28 gennaio 1925, nel quale giorno ricevetti quei libri, io rifarei quello che ho fatto e con ancora maggior gioia, perché in questi 18 anni, fra il mare di pene in cui sono immersa, ho sempre gustato con la mia parte migliore una gioia spirituale che credo sia un anticipo di quella che godremo nella celeste Gerusalemme, là ove il gioir si insempra.